Domenica quarta del tempo di Avvento, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, primo capitolo, i versetti 18-24.
Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 7, i versetti 10-14.
E il Signore continuò a parlare ad Acaz dicendo: «Chiedi un segno dal Signore tuo Dio, o dal profondo dell'abisso, o sopra dall'alto». E Acaz disse: «Non chiederò e non tenterò il Signore». E replicò: «Udite dunque, o casa di Davide. Gli è forse poco per voi di essere dispettosi con gli uomini, che fate indispettire anche il mio Dio? Perciò il Signore ve lo darà lui un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, e lo chiamerà col nome di Emanuele».
Dalla lettera ai Romani, primo capitolo, i versetti 1-7.
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio, che gli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del Suo nome. E tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché aderiamo umilmente al suo volere, come Maria, come Giuseppe, affidandoci alla sua parola. Amen.
Amen.
Quarta domenica di Avvento, la domenica dell'annuncio a Giuseppe. Siamo dunque all'ultima domenica di Avvento e Dio chiama Giuseppe a collaborare nell'incarnazione del figlio, ha il compito di inserire legalmente Gesù nella famiglia di Davide, secondo quella promessa che Nathan aveva fatto a Davide, ricordate, secondo libro di Samuele, capitolo 7, versetto 12. Dunque, una incarnazione che avviene con la collaborazione degli uomini. Notiamo subito il contrasto con il re Acaz. Egli, in finta umiltà, non vuole tentare il Signore e quindi rifiuta il segno, ma in realtà rifiuta la collaborazione con il Signore. Preferisce collaborare con gli Assiri. Giuseppe invece accetta il segno del bambino nato dalla Vergine, a dispetto di qualsiasi paura e scrupolo. E qui è ovvia la domanda, anche noi, oggi, che ascoltiamo questo testo, siamo chiamati a collaborare, ma in che modo collaboriamo alla nascita di Cristo nel mondo? La Chiesa, attraverso la predicazione, la liturgia, ripete a tutti gli uomini che la salvezza vera e definitiva è dono di Dio. Egli stesso ci porta la salvezza venendo in mezzo a noi. E al centro della liturgia di questa quarta domenica noi troviamo la rivelazione di questo segreto, quel mistero nascosto per secoli e svelato pienamente, cioè il piano salvifico di Dio è attuato per amore nei nostri riguardi da parte di Dio nel Figlio Gesù Cristo. La Chiesa dunque sente anche il bisogno di chiedere la grazia di conoscere in modo vitale questo mistero dell'incarnazione, perché non è una conoscenza intellettuale quella a cui noi giungiamo, ma esperienziale, è una conoscenza che si applica nella nostra vita, nella nostra storia, che converte definitivamente il nostro cuore. È arduo. È sempre stato difficile per la mente umana comprendere la realtà di Gesù, la sua persona divina nell'uomo Gesù. La lettura degli Evangeli ci ha fatto constatare più volte la difficoltà di Gesù nelle varie situazioni che ha dovuto affrontare. La vera difficoltà era vedere in lui il Figlio di Dio, in un uomo nato, figlio di Maria, di Giuseppe, era con noi, da dove gli viene questa sapienza? Ancora più arduo è comprendere l'orientamento di Dio, il piano divino, che procede verso il sacrificio pasquale. È soltanto la fede, davvero, può far luce su questo mistero. La venuta di Gesù è accolta nella fede e l'umanità che la accoglie diventa popolo messianico, ovvero un popolo che, come già Israele, ha la missione di manifestare nel modo di vivere quella salvezza che ha ricevuto, che è stata attuata da Gesù, Verbo incarnato, in quella obbedienza fino alla morte di croce. Ricordiamo il cammino percorso nelle ultime domeniche del tempo ordinario, quel cammino verso Gerusalemme, lì dove si sarebbe attuata la regalità del Signore sulla croce. Lì Dio salva l'umanità, in una croce accettata, non subita, ma accolta come segno di massima disponibilità verso l'umanità. Affermare dunque che la salvezza è risultato dell'azione congiunta e indissolubile di Dio con noi. Dio ha l'iniziativa, l'uomo vi collabora. E questo significa affermare in concreto la necessità, quasi l'impegno, l'obbligo della nostra testimonianza cristiana. La testimonianza cristiana è quella messianica, è quello dell'amore rivolto a tutti i fratelli senza alcuna discriminazione. E drammaticamente il quotidiano ci rivela che siamo ancora lontani da questa accoglienza. Siamo capaci di questa testimonianza? Beh, l'Evangelo ci dice che soltanto chi rinuncia totalmente a sé è disponibile a Cristo. Chi svuota, no? Paolo parla di kenosis, di svuotamento totale. Soltanto chi si mostra disponibile a Cristo può servire e amare. Dunque, la comunità dei credenti che in questa domenica si raccoglie in assemblea celebrando il memoriale della morte e resurrezione del Signore, chiede a Dio come dono natalizio, il tempo dei doni, no? Ma forse il dono vero che noi dobbiamo chiedere è proprio questa conoscenza vitale dell'incarnazione di Cristo, quella conoscenza che abbiamo detto passa attraverso l'esperienza della croce, un passaggio obbligato che conduce però alla gloria della risurrezione. Lo ascolteremo nella preghiera di colletta, la prima. Dunque, in questa chiusura del ciclo delle domeniche di Avvento, tormentato quest'anno, questa domenica, come ogni altra domenica, è sempre il giorno del Signore risorto, contemplato oggi come colui che viene nella carne, è venuto nella carne. La pienezza della redenzione, la resurrezione del crocifisso con lo Spirito Santo, motiva ed esplicita l'inizio della redenzione, che i padri chiamavano così il complesso dell'Avvento, del Natale, fino all'Epifania e al Battesimo e a Cana, l'adempimento, premessa di quell'adempimento finale. Non è semplicemente la moltiplicazione del vino, una cosa semplice, la fanno anche gli uomini oggi, no? Si dice che il vino si fa anche dall'uva, per cui non è quello il miracolo in sé, ma è proprio questa partecipazione a cui siamo chiamati, alle nozze. L'amore pieno, intimo, sponsale di Dio con l'umanità. Cosa ci fa pregare dunque la prima preghiera di colletta? Vi ricordo che le domeniche hanno due cicli, no? Di preghiera di colletta, quella cosiddetta antica, la prima, e poi con il Concilio Vaticano II sono state introdotte delle nuove collette proprie per l'anno liturgico, quindi anno A, anno B, anno C, c'è una seconda preghiera di colletta, che cerca di tenere presente le letture specifiche del lezionario di quella domenica. La prima preghiera di colletta, dunque quella più antica, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Questa viene pregata ogni quarta domenica, qualsiasi sia il ciclo, può essere usata questa, quindi questa realtà è presente sempre, non soltanto oggi, questa domenica ciclo A. La Divina Liturgia poi inizia con l'antifona d'ingresso. L'eucologia è importante perché ci guida come un filo rosso nella celebrazione dei divini misteri. L'antifona d'ingresso è tratta da Isaia 45, versetto 8. Stillate dall'alto, o cieli, la vostra rugiada, e dalle nubi scenda a noi il giusto, si apra la terra e germogli il Salvatore. Siamo in quella composizione, il capitolo 45 appartiene al blocco dei capitoli 40-55 che in Isaia costituisce il deutero Isaia o il secondo Isaia. È pacifica la suddivisione ormai già dal XVIII secolo che Isaia è costituito da una raccolta di cui probabilmente i primi 39 capitoli sono costituiti dal profeta Isaia, VIII secolo, e poi continuato attraverso una scuola di profeti sconosciuti che si sono ispirati a questo primo Isaia, in un tempo che va dall'inizio della storia. Voi avete, poi lo utilizzeremo, ma se non altro avete uno specchietto di quella che era la situazione storica all'epoca di Isaia. Acaz, re di Giuda, si trova sotto l'offensiva assira, che è la potenza che domina il mondo di allora, e una coalizione anti-assira formata dal regno di Damasco e da Israele, Samaria, regno del nord, quindi Resin e Pekak. Questi due re vogliono inglobare Acaz in un'alleanza contro gli assiri, e Acaz deve decidere politicamente dove, ma è una scelta, lo vedremo, perché fa parte anche della prima lettura di questa liturgia. Dunque, secondo Isaia, una situazione che vedremo, Acaz cercherà di allontanerà il pericolo della guerra, tuttavia è solo un rimando, perché ci sarà poi, sia per il nord e più tardi anche per il sud, la deportazione, l'annullamento di tutta la nazione di Israele, il regno del nord, il regno del sud, dicevamo, per cui il secondo Isaia sono profezie in riferimento a dei deportati, gente che ha vissuto, sta vivendo la deportazione, l'annullamento di tutto ciò che è stato il suo mondo, e quindi sono resi schiavi e allontanati dalla propria patria, da dove avevano vissuto fino ad allora. Ma il problema di fondo poi del profeta è in realtà l'idolatria del popolo, che ha causato poi tutte queste conseguenze. Il Signore è l'unico sovrano, il creatore onnipotente, l'onnireggente. Egli ha chiamato all'esistenza tutto, i popoli, il cosmo, la storia, non soltanto Israele. Tutto avviene per gli uomini secondo il disegno sapienziale, imperscrutabile di Dio. Così Dio affida la missione salvifica. Innanzitutto, dove leggiamo Isaia ben oltre quell'ottavo secolo avanti Cristo, ma Isaia parla, vi dicevo, in una situazione in cui Israele è deportato, è sconfitto, ha bisogno di una parola di speranza, di un futuro, e il profeta parla a questo popolo esiliato che la salvezza arriverà, e la salvezza arriverà, lo sappiamo dalla storia, da un pagano, un messia che è uno straniero, non è un israelita, è Ciro, re di Persia, un popolo barbaro che rovescerà l'immane potenza di Babilonia, che dopo gli assiri opprimono il mondo. Noi nel mondo c'è sempre una potenza che opprime, che porta la libertà, si dice, no? Perché porta la propria cultura, il proprio modo di vivere, impone. Ma non sono queste potenze a dominare. La storia è guidata da Dio. Ora, non dobbiamo pensarla comunque come un Dio che muove come marionette gli uomini. Gli uomini hanno il dono della libertà, possono scegliere. Dio guida la storia perché guida l'umanità verso la salvezza, attraverso quelle libere adesioni che gli uomini sono chiamati a fare, se vogliono. Possono, come dire, ritardare con rifiuto, ma non impedire il desiderio di Dio di salvare l'umanità intera. Dunque, lui è colui che ha creato tutto. E nei cieli, dalle nubi, è bellissima questa immagine usata dal Deutero Isaia, dai cieli distilla la giustizia misericordiosa e salvifica sulla terra che produce la salvezza. Noi sappiamo il ciclo, no, vitale: l'inverno, le piogge, la primavera, la natura che si risveglia. Ciò che era deserto, spoglio, diventa una zona, una località, un territorio che risplende di colori, di vita e di frutti successivamente. La terra produce frutto, produce ciò che è per la vita dell'uomo. E dunque dalla terra viene colui che è promesso, così l'inviato da Dio, colui che ha creato tutte le realtà, opera ciò che ha decretato, colui che viene dal cielo per indicare che viene da Dio, è la sensibilità del popolo di Israele che lo nomina direttamente Dio, no? E viene come nostra giustizia, poiché il cielo si unisce alla terra, come noi spesso, no, titoliamo anche Maria, terra vergine, da cui il Signore ha plasmato la carne del Figlio, così come in antico dalla terra vergine, attraverso il soffio divino, aveva creato l'uomo da quell'argilla inerte. Un linguaggio che forse può sembrare straordinario, inaudito, perché appartiene a un tesoro della tradizione che, come dire, è un po' obliato, un po' dimenticato. C'è una sorta di sciatteria spirituale, purtroppo, che ci fa perdere la straordinaria significatività di questa parola. Siamo dinanzi a quella che è una sintesi di teologia della storia, ma sulla base della scrittura, che noi troviamo esposta splendidamente nei padri, da Ireneo in poi. Leggiamo dunque adesso con attenzione il testo di Isaia, la cosiddetta profezia dell'Emmanuele, che l'Evangelo cita al versetto 23, quando l'angelo dice: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emmanuele. Qui necessita di una spiegazione più ampia questo testo. È una delle profezie più celebri, appartiene al cosiddetto primo Isaia, in quello che oggi chiamiamo il libretto dell'Emmanuele, anche se, lo ripeto e non vi sconvolga la notizia, Isaia non aveva nessun comprensione, non dico intenzione, beh, lui personalmente forse, il Signore certamente, ma lui non aveva quella consapevolezza che noi gli diamo, di una profezia dell'Emmanuele. Probabilmente, storicamente, cercava di scuotere Acaz, no? A essere quel re ideale, vanamente, e allora gli annuncia e spera che il figlio, no? Ezechia possa, ma neanche Ezechia, sarà questo re ideale, questo re di pace, di speranza. Si dovrà aggiungere, e lo vedremo, a Gesù, della discendenza di Davide, non generato in Maria. Il contesto dunque è in questo oggi conosciuto libretto dell'Emanuele, che va dal capitolo 6, primo versetto, fino al capitolo 12, versetto 6, dove è possibile isolare alcuni oracoli che ci permettono anche di fare delle datazioni in cui questi oracoli sono stati pronunciati. Il capitolo 6 è la vocazione di Isaia. E dice, beh, ci aspetta ben 6 capitoli prima di parlare della sua vocazione. In genere si trova all'inizio, no? Vocazione di, la chiamata è posta all'inizio. Isaia ci racconta di questa vocazione come una visione che è possibile datare intorno al 741-740. Ora questo qua è semplicemente per avere un'idea, no? Di una parola incarnata, presente in una storia. Noi purtroppo abbiamo una lettura del lezionario durante la celebrazione, no? Poi qualcheduno magari se l'è letta prima, no? O la rilegge dopo a casa prendendo la Bibbia, però è anche vero che non è facile rivedere questo testo nella dimensione storica, che è importante, eh? Storia e geografia ha un valore. Quindi vi invito a tenere presente quello schema che avete allegato alla storia all'epoca di Isaia, dove vengono messe in evidenza, beh, accanto a Giuda, il regno del sud, ormai siamo nella divisione, Israele si è diviso, 10 tribù, regno del nord, Samaria, regno di Giuda, 2 tribù, poi Damasco, una potenza di rango, potremmo dire, superiore a Giuda e a Samaria, ma nettamente inferiore alle potenze di allora, l'Egitto e ancor più gli Assiri. L'Egitto già era in calo, ma comunque era una potenza da tenere a bada, insomma, da guardare con una certa attenzione. Bene, quindi la situazione storica è questa, e c'è un intreccio di azioni, di comportamenti, di scelte che vengono operate. E Isaia si inserisce in una lettura dell'oggi, nella consapevolezza della fedeltà di Dio. Per Isaia, il primo Isaia, è importante la promessa della stirpe davidica che sarà al trono. Il Signore ha promesso e rimarrà un discendente di Davide al trono di Israele. Quindi nessuna potenza potrà far cadere la promessa di Dio, soltanto il peccato dell'uomo. Per questo Isaia interviene e ricorda ad Acaz in particolare questa fedeltà. Dunque siamo al tempo del re Acaz, che sta per avere un figlio, Ezechia. Siamo nel periodo della cosiddetta guerra siro-efraimita. Siro perché Damasco, Siria, gli efraimiti era un altro modo per indicare il regno del nord, quindi questa alleanza contro gli Assiri. 701, a Gerusalemme, finisce l'assedio al tempo del re Ezechia, Sennacherib assalta Gerusalemme. Siamo dunque in una situazione di grande difficoltà. una guerra rovinosa. Acaz deve scegliere da che parte stare. Con i due re, che devono risolvere anch'essi una situazione sul piano delle alleanze, no? Loro vogliono combattere gli Assiri, ma non vogliono avere alle spalle, no? Giuda, il regno di Giuda. Lo vogliono o alleato o fuori dai piedi, no? Per questo gli propongono l'alleanza e al rifiuto chiaramente gli muoveranno guerra. E allora questo fa sì che Acaz, avendo scelto di stare con gli Assiri, che reputa i vincitori, una venuta che sconfiggerà chiaramente la piccola alleanza siro-efraimita e quindi causerà anche il vassallaggio poi, perché la sottomissione di Giuda agli Assiri porrà la salvezza dal punto di vista della continuità politica e regale, no? Continuerà a regnare, ma sarà un regno di sottomessi alla potenza assiria, di vassalli che andranno, no? Pagheranno un'offerta, no? Una tassa, questa sottomissione, e contribuire alle spese economicamente. Non sono conquistati e quindi espropriati dei beni, ma debbono dare volentieri, no? Una tassa. Il pericolo è dunque quello che si estingua la dinastia di Davide, che Dio invece ha promesso in maniera stabile e perenne, lo abbiamo ricordato, secondo libro di Samuele, ma le citazioni sono diverse, negli appunti ne trovate altre. Ma il Signore ha anche annunciato che comunque un resto, un seme santo sarebbe rimasto, quel germoglio del tronco di Jesse. Ricordate quanto abbiamo letto, no, non abbiamo letto in verità, se non a livello personale, la seconda domenica di Avvento. Il testo ancora il profeta Isaia. Il Signore dunque invia una serie di oracoli destinati ad Acaz: non temere, il capitolo 7, non avverrà. Se voi credete, se non credete, non sussisterete. C'è un pericolo, il profeta per conto di Dio incoraggia alla saldezza nella fede del Signore. I versetti 10-16, sempre del capitolo 7, il cosiddetto segno dell'Emanuele è rifiutato dal re Acaz, ma il Signore lo darà, nonostante il rifiuto. Segue, i versetti 17-25, la minaccia, dirando che Giuda sarà desolato, ma anche l'Egitto e l'Assiria saranno puniti, perché sono andati al di là di quel mandato che il Signore gli aveva dato. Cosa aveva affidato il Signore a questi popoli? La punizione di Israele. Questa è la lettura della storia che il profeta fa. Dunque, convincere Acaz a confidare nel Signore, il Dio dell'alleanza, il Dio dei suoi padri. Egli non deve chiamare in aiuto il re Assiro, chiedere l'intervento dell'Assiria sarà un successo parziale della politica militare di Acaz, ma non porterà alla salvezza. I re umani non salvano. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. E qui comprendiamo questo eterno ritornello, io ho citato il Salmo 145, versetto 3, ma questo ritornello di non confidare nel potente è eterno nella teologia biblica. E solo il Signore salva, anche se per noi questa salvezza giunge in maniera misteriosa, incredibile. Perché per questo si chiama la fede, si richiama la fede necessaria, credere, aman, no? Solo chi crede sussiste. È interessante questo gioco del verbo aman, che significa, è il nostro amen poi, no? È il verbo della fede. Credere e stare saldi, ben piazzati, posizionati, per resistere a qualsiasi spinta, no? Beh, chi fa sport sa che è indispensabile in qualsiasi sport avere la stabilità, una posizione, no? Che non mi faccia cadere. Se salto non devo fare i passettini, i passi devono essere ben misurati, non troppo ampi ma neanche troppo corti, no? Così nella lotta devo potermi muovere ma senza espormi, sempre a perdere l'equilibrio. Si gioca su questo, no? Allora, non credere è la catastrofe, è l'instabilità, è il cadere, inevitabilmente. E dunque, radunando i primi versetti del capitolo 7, alla notizia della coalizione che Acaz ha intenzione di fare, ha già deciso, anche se non lo afferma, Isaia va con un figlio che ha chiamato Sear Yashub, un resto si convertirà, è il nome convenzionale, simbolico, no? Che reca ad Acaz, e l'invito ancora a quella fedeltà a Dio. E il Signore, mediante il profeta, con la metafora dei due nemici che sono tizzoni fumiganti, dice, sono destinati a spegnersi, non fanno paura, ormai si sono spenti, come dopo un incendio, no? Quel fumo che vediamo dal fuoco che ormai è estinto, no? Non fa più paura. Quella violenza sterminatrice contro Giuda non avrà esito se Giuda si affiderà al Signore. Non avverrà. Che cosa volevano fare? Sostituire, no? Il discendente davidico con un altro re. Lo facevano. Lo farà Babilonia, no? Mettendo, sostituendo il legittimo erede con un parente, uno zio, un giovane, anch'esso, ma comunque zio, anche se, no, del re. Anche questo poi verrà sostituito definitivamente e Israele verrà deportato. In questo quindi convulso contesto storico si inserisce questo oracolo profetico. Una parola solenne viene rivolta ad Acaz. Il Signore parlò ancora ad Acaz. Versetto 10. Il Signore tuo Dio, chiedi un segno dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Dio ha sempre donato segni, ha sempre operato. E se Acaz chiederà, il Signore risponderà. Egli, che è libero di operare, può fare tutto. Per lui tutto è facile, come appunto creare con la sola parola. Il re Acaz si rifiuta. Non voglio tentare il Signore, che sembra, no? Qui basta ricordare, per esempio, Zaccaria, quando nel Tempio riceve l'annuncio, Zaccaria è il padre di Giovanni Battista, no? Dice, quel desiderio che tu, quella preghiera che tu hai rivolto al Signore è esaudita, avrai un figlio. Dice, ma come accadrà? Dice, no? Qual è il segno? Io ormai sono anziano, mia moglie è vecchia, che vuoi che nasca? È il segno, sarai muto, finché non riconoscerai, no? Che la potenza di Dio ha operato. Quindi chiedere un segno era un segno di, come dire, poca fiducia. Anche se Dio si è sottomesso più volte, pensate al libro dei giudici, Gedeone. Dice, tu guiderai, no, la coalizione delle tribù di Israele contro i nemici, e questo dice, va bene, dice, però voglio un segno. Ricordate il velo, no? Dice, sia tutto, domani mattina mettiamo questo velo, sia tutto bagnato e il velo asciutto. E avviene. Poi dopo dice, adesso il contrario, sia il velo bagnato e tutto asciutto. E avviene. Insomma, il Signore che ha, no? Questa... E altre volte è stato meno... Quindi Acaz sembra dire, no, non voglio tentare il Signore, non voglio una... Ma in realtà rivela il suo animo, che è pieno di scetticismo, in quanto lui ha già deciso che cosa fare e non vuole cambiare idea. Questo lo facciamo noi abitualmente, quante volte, no? Di fronte a delle offerte di aiuto, noi diciamo no, non ti preoccupare, non... perché abbiamo già chi ci aiuta, abbiamo già scelto da chi farci aiutare, abbiamo già scelto come agire, non vogliamo ascoltare neanche consigli o pareri. Il rifiuto è l'ipocrisia religiosa, è la mancanza di fede l'offesa, così dirà il profeta Isaia. Non vi basta, casa di Davide, stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Quello che abitualmente gli uomini fanno fra di loro, no? Ora è giunto anche fino a Dio. È da notare che il profeta chiama ora in causa tutta la casa di Davide. Ascoltate, dice, è un invito, poi non è che dite non sapevo, non conoscevo, non avevo capito, il profeta è chiaro nel suo parlare. La casa di Davide ha stancato gli uomini con il suo comportamento contorto e adesso è giunto a stancare anche Dio, dato che Acaz rifiuta il segno, l'aiuto, a nome anche della sua casata. E questo è davvero il colmo. La misura è ormai traboccante. Ma il Signore non si rassegna mai, neanche dinanzi alle colpe degli uomini. Egli dà il segno, ugualmente. Il segno vuole suscitare nuovamente la fede, nonostante il cinismo e il rifiuto del re. E il tono solenne annuncia un segno prodigioso. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerai Emanuele. L'ecco è proprio nel prodigio. La Vergine in modo prodigioso concepirà e partorirà il figlio che è il Messia, che è l'Emanuele, cioè colui che sta con noi, il Figlio, il Dio con noi, perché Dio vuole stare con gli uomini. Lo aveva già espresso con Mosè nell'episodio del rovescio ardente, capitolo 3 dell'Esodo. Dunque, riassumendo, qui, e dobbiamo specificare, il termine vergine. L'ebraico nel testo di Isaia ha alma, che indica, è un sinonimo di vergine, letteralmente è usato per indicare la ragazza da marito. Tecnicamente è betulà, no? Il termine che indica la verginità. Ma nella storia degli uomini la verginità era considerata un valore prima del matrimonio. Questo poi lo espliciteremo. Il rimando illuminante è dunque a diversi testi, Genesi 24, Esodo 2, eccetera. No? Negli appunti poi vi rimando a questa lettura personale. Che cosa è accaduto intorno al terzo, secondo secolo avanti Cristo? Che in quella cosiddetta traduzione che gli ebrei di Alessandria fanno, in greco, di questo testo, è tradotto con partenos, che è il termine greco per indicare la vergine. Quindi il testo ha, per così dire, una progressione nell'intelligenza, nella comprensione. Alma e Betulà, abbiamo detto, sono sinonimi, no? E in Israele le ragazze prima del matrimonio erano Betulot, erano vergini. Altrimenti vi erano pene spietate, la lapidazione. Una tradizione osservata anche nelle culture pagane antiche. I 70 hanno inteso questo testo e dunque il miracolo alluso dal Signore, il privilegio della verginità per la madre dell'Emanuele. Il significato di Betulà non può escludere la maternità verginale. Alma, dunque, ragazza da marito, non è, secondo alcuni, la moglie di Acaz, né la moglie di Isaia. Sapete, su questo testo poi ci sono accanite altre interpretazioni che vogliono negare quanto la tradizione ci ha consegnato, parlando di un riferimento profetico ad altri, o simbolico, no? Alma è la comunità, secondo alcuni autori, ma qui si parla di una persona. Vi farà sorridere questo, ma siamo nella difficoltà di una umanità che si avvicina senza la fede necessaria, indispensabile per comprendere quanto Dio sta operando. Guardate, una fede che non ha gli occhi chiusi, ma che legge nei segni che gli sono dati. Ci sono delle realtà che soltanto se noi siamo disposti a vederle, le cogliamo. Altrimenti, se voi guardate fuori, ognuno di noi vedrà qualcosa. E certamente ognuno vedrà secondo la sua sensibilità. Per cui la fede è necessaria per vedere l'agire di Dio e riconoscere che Dio opera, altrimenti per noi qualsiasi cosa non è spiegabile scientificamente. Ora forse un giorno arriveremo a spiegarlo e quindi escludiamo Dio dalla nostra vita. È un segno messianico e nella visuale profetica non vi è la data precisa. No? E dunque questa mancanza di prospettiva per alcuni non è segno di un Dio che opera. Va precisato che messianico non è ciò che un esegeta cerca nel testo letterale che ha davanti. Non vi sono argomenti sufficientemente chiari per dire che questo testo è messianico e quell'altro no. È messianico in quanto dopo una lunga esperienza millenaria di lettura quotidiana della scrittura si affina sempre più la comprensione del senso. Al tempo di Cristo e degli Apostoli Israele già riteneva messianico questo testo, non è cristiano la prima lettura messianica di Isaia 7. I 70 trovarono Betulah, ma anche se avessero trovato Alma, hanno tradotto comunque con Partenos, collocando in una prospettiva messianica questo episodio. Fatto inoppugnabile e dunque insospettabile, non è una manovra, non è un plagio che è stato fatto. E l'applicazione che Matteo fa di Isaia 7,14 è autentica, autorevole, legittima, perché basata saldamente sul testo sacro. Tutte le altre ipotesi sono frutto di un'esegesi ipercritica che parte da presupposti agnostici se non addirittura atei. Sono ingegnose, questo bisogna riconoscerlo, no? Ma ricordate la finezza del Satana nelle tentazioni al Signore. Se sei figlio di Dio, hai fame, trasforma queste pietre in pane. Dunque, noi non siamo nell'interpretazione che muta il testo, ma lo accoglie come ci è stato consegnato. Così anche la lettura del Salmo, che qui non facciamo, ma vi invito poi, se volete, ad affrontare il Salmo 23, il Salmo di genere liturgico. Ecco, viene il Signore, Re della Gloria. E questo versetto che adatta il responsorio, adatta due versetti del Salmo, il 7C e il 10B, non so, sono due versetti, è parte di questi due versetti che la liturgia ha messo insieme. Va bene. C'è comunque un orientamento che questo versetto responsoriale dà a tutto il Salmo, come appunto questo compimento del Signore che viene a dimorare in mezzo agli uomini. Ma andiamo al nostro brano, che è preceduto nella proclamazione liturgica dal versetto, dal canto dell'Alleluia, dove si ripropone appunto quanto compreso nel brano di Isaia e quanto diremo di Matteo, primo capitolo. Ora, la lettura del nostro brano è auspicabile sia preceduta da tutto i versetti che li precedono. Il capitolo 1 inizia in Matteo con il cosiddetto la cosiddetta genealogia, un elenco di nomi che all'apparenza può sembrare arido e anche difficile da leggere, oltretutto se uno vuole rispettare la punteggiatura, gli accenti e tutto il resto, ma è indispensabile. Il lezionario comunque, pur dividendola, dispone che i versetti 18-24 sono proclamati nella quarta domenica di Avvento, i versetti 1-17 per la vigilia del Natale. Ma è indispensabile, se non possiamo fare il commento, sottolineare almeno questa singolarità, invitando tutti all'approfondimento personale del brano, e per due ottimi motivi. Perché il brano che noi oggi ascoltiamo si comprende nella stretta unità di tutto il capitolo, no? Anche perché poi questo brano non verrà più proclamato. L'inizio è solenne, no? Del testo. È un Evangelo, quello di Matteo. La narrazione della nascita del Signore, i padri lo chiamavano giustamente Annunciazione a Giuseppe, e qui già lo si pone in parallelo con l'altra Annunciazione, quello a Maria, fatta da Luca, no? E qui siamo anche qui in un'evidente diversità, ma anche in evidenti concordanze per una lettura non mescolata e confusa, perché pur diverse le due narrazioni, per protagonisti, per tempo, per luoghi, per modo, tuttavia hanno quella che si chiama una discordia concordante, in quanto nei due racconti il centro è sempre Gesù Cristo, Signore. Colui che opera è lo Spirito Santo. L'oggetto è la Vergine, l'annunciante è l'angelo, con protagonista è l'umile e silenzioso Giuseppe. L'evento è la nascita virginale di Gesù Cristo Salvatore, l'Emanuele. Ecco perché dobbiamo leggere dall'inizio, perché Genesi, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abbiamo detto esordio maestoso, solenne. Il termine Genesis, Genesi, traduce l'ebraico Toledà, plurale Toledot, che racchiude diversi significati. Tra questi significati c'è appunto Genesi, che ricorda la creazione, il libro della Genesi, la genealogia, la generazione, l'origine, la nascita, la storia. In ebraico moderno, storia si dice Toledot. L'Evangelo di Matteo, dunque, è il libro della creazione, della generazione, dell'origine, della nascita, della storia di Gesù Cristo. Ma passiamo ora a esaminare il nostro brano. Versetto 18. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Notate che viene ripreso il termine Genesis, che ci riallaccia all'inizio del capitolo. Si forma un aggancio. Storia di Gesù Cristo diventa una sorta di titolo riassuntivo di quanto è stato prima esplicitato. Ora, è importante anche ciò che scrive: fu generato Gesù Cristo. Siamo dinanzi a quello che è conosciuto come il passivo della divinità. Chi genera è Dio. Il testo greco non ci dice che è stato da chi è stato generato, no? Gesù. Noi abbiamo nella genealogia Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda, eccetera, eccetera, no? L'uomo che genera. Così fu generato Gesù Cristo. Il passivo divino attribuisce a Dio, pur senza citarlo per nome, la generazione di Gesù, il Messia, Cristo, infatti significa questo, no? Che cosa attesta l'Evangelista con questa affermazione solenne? Ora, in antico, e questo ci farà forse sorridere, ma si pensava che la nascita di un bambino, sì, era il padre che generasse, la madre era una semplice custodia, un contenitore, va bene? Che faceva crescere e poi dava da luce questo figlio, che era del padre. Quindi papà e mamma insieme, in antico, insomma, la visione della donna, sapete, non sto qui a riprenderla, no? Il figlio dunque era del padre, per questo noi troviamo il verbo generare sempre attribuito agli uomini, nella forma attiva. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, eccetera. Giunto a Giuseppe, l'Evangelista interrompe questa cadenza e introduce il passivo divino. Non è Giuseppe a generare, Giuseppe è lo sposo di Maria, dalla quale è stato generato Gesù, chiamato Cristo. Gesù, chiarisce l'Evangelista Matteo, non è stato generato da Giuseppe, ma da Dio. È la confessione di fede nella divinità del figlio di Maria, professata nelle comunità cristiane dal primo secolo dopo Cristo, e così trasmessaci dall'Evangelista. Ed è importante questo passivo divino che Matteo riprende subito dopo, no? Così fu generato Gesù Cristo, coinvolgendoci sempre più nella scoperta dell'identità del Figlio di Dio, continuando il racconto nell'Annunciazione a Giuseppe. Da notare anche che Maria è già madre, avendo ricevuto questo dono dall'alto, come ci dirà Luca. Sua madre, Maria, essendo promessa sposa, non è ancora madre. Però il titolo di madre già gli viene attribuito come titolo più grande. Il testo dice la fidanzata, qui bisogna conoscere un po' quello che era per noi il matrimonio. Fateci caso, in genere, anche quando nei cosiddetti film storici, per esempio, no? Il matrimonio è sempre quello, dinanzi a un sacerdote, una coppia che sta lì, la processione, l'accogliente, è lo schema che noi abbiamo del matrimonio, ma non era così in antico, no? E in molte altre culture non è così. Com'era? Beh, innanzitutto, nella legge giudaica, il fidanzamento avveniva con una sorta di contratto matrimoniale davanti a due testimoni. Il contratto era considerato vincolo non più solvibile e gli ebrei si sposavano molto giovani. Secondo i rabbini, l'età conveniente per l'uomo era intorno ai 16 anni, per le ragazze 12-13 anni. E insomma, questo ci lascia un po'. Badate, erano i genitori a scegliere lo sposo e la legge vietava di sposare donne straniere perché idolatre potevano spingere i figli sulla stessa via. È quello che accadrà a Salomone, no? Lui, a differenza del padre Davide, terrà saldi i confini del regno con le alleanze, un'alleanza che venivano sancite da matrimoni, per cui aveva una schiera di mogli, no? Il saggio Salomone. E queste mogli che alla fine, in tarda età, un po' rinfanciullito, diceva il nostro carissimo amico, no? Cominciò anche lui a offrire sacrifici e incensi alle divinità pagane. Era proibita l'unione fra consanguinei, pena la morte. Ora, durante il fidanzamento, la legge riconosceva ai due promessi gli stessi diritti e doveri degli sposi. In realtà poi si trattava più di doveri, che diritti. La ragazza, se infedele, adultera, veniva punita come un'adultera. Però se il fidanzato moriva, e non era cosa rara, la ragazza era comunque considerata vedova, anche se il matrimonio in realtà non era stato consumato né niente, insomma, quindi erano ragazzi che erano stati promessi con un vincolo di matrimoniale vero, anche se poi i due crescevano nella famiglia. Il fidanzato offriva alla sposa il mattanno, un dono che restava alla donna in caso di vedovanza, una sorta di, come dire, dote, anche se poi la dote della sposa, no, toccava al futuro sposo dare al padre della ragazza la dote, no? Come dire, vedete, beh, qui emerge la scarsa, può sembrare alla cultura di oggi, che si avesse scarsa considerazione della donna, che era come una sorta di proprietà, un bene, il padre era privato di un bene e veniva risarcito da una dote che lo sposo dava perché si pigliava questa donna, no? Ma in realtà questa dote era una protezione per la donna, perché questo rimaneva a proprietà della donna, e se il marito divorziava, la donna se ne andava portandosi la dote, quindi ci pensavano un po' prima di rimandarla indietro, era una sorta di protezione. Voi potete pure dire, vabbè, forse doveva esserci, c'era anche l'amore, adesso detta così può sembrare una cosa, no? Ma mi perdonerete, anche la fretta nel dover esemplificare un po' cose molto, non complesse, ma comunque non facili. Dunque, una dote fissata per contratto che i genitori insieme stabilivano, no? Pensate, i due non si conoscevano neanche probabilmente, o forse venivano presenti, dai, quella sarà tua moglie, quello sarà tuo marito. Poi crescevano, dopo un po' si incontravano. I matrimoni si celebravano solitamente in autunno, ma questo è rimasto un po' anche da noi, no? Perché in autunno? Perché dopo il raccolto, no? C'è cibo e la vendemmia, il vino per la festa, C'era anche più tempo libero, c'era dunque maggior disponibilità di provviste e di denaro, non c'erano cerimonie religiose, soltanto i due sposi al primo pellegrinaggio, voi sapete che per gli ebrei almeno una volta l'anno, no, bisognava andare in pellegrinaggio al Tempio e lì offrivano un sacrificio, spesso univano anche la presentazione del figlio. Gli sposi erano accompagnati in un corteo festoso, ricordate la parabola di Matteo 25, delle 10 vergini che attendono il corteo dello sposo che è andato a prendere la sposa e la porta nella sua casa. Alle nozze normalmente si invitava l'intero villaggio, una festa di nozze che durava da un minimo di 3 giorni, altro che le nostre nottate, no, ormai... Sì, alcuni si sposano la mattina e si dura fino a notte fonda, altri si sposano al vespro e si arriva fino al giorno dopo, no? Qui 3 giorni, ed era il limite per una donna che si risposava, era possibile, eccetera. Ricordate quella donna che sposa 7 mariti, Quindi tre feste per quella famiglia, è stato uno sforzo enorme, no? Questo matrimonio. La festa poteva durare anche 14 giorni. Parenti, amici erano ospiti dei festeggianti. Pensate alle nozze di Cana, dove viene a mancare il vino. Tutta questa gente che mangia e beve, le riserve dovevano essere imponenti. Un figlio nato durante questo periodo, che noi chiamiamo fidanzamento, ma in realtà era matrimonio, era considerato senz'altro legittimo. Per cui normalmente dovevano, però, attraverso il rito nuziale, no, tutto poi sarebbe stato ratificato anche civilmente e iniziava la vita comune. Ora, l'Evangelo di Matteo, abbiamo detto, con forza non minore di quella di Luca, ha affermato l'esclusione di ogni funzione generatrice da parte di Giuseppe. Infatti dice, prima che essi convivessero, prima che andassero a vivere insieme, no? Si trovò incinta. Una cosa che poi verrà ripetuta al versetto 25. Senza che egli la conoscesse, egli diede alla luce un figlio che egli chiamò Gesù. Quindi si ribadisce, ma non... per indicare ancora questa nascita che generazione divina viene da Dio. Nell'iconografia, ne abbiamo parlato più volte, nell'icona del Natale, no? Giuseppe è ai margini, no? È posto in genere in atteggiamento di riflessione, dubbioso, con questa figura vestita di peli, no? C'è un mantello di peli di cammello, no? Che non è il tentatore di per sé. Spesso alcuni dicono, sai, la tentazione, il dubbio visto come tentazione, in realtà è il profeta Isaia che spiega attraverso la profezia, no? Ciò che Giuseppe sta vivendo e qual è il suo ruolo, lo vedremo poi nell'analisi. Giuseppe ha un dubbio, ma non sulla fedeltà di Maria, ma sul suo ruolo nella storia che Maria sta vivendo, che è la storia di Dio, è l'agire di Dio. Qual è il mio ruolo? Pensate, una coppia che sta vivendo quello che tutti della loro età vivono, no? E prepararsi alla famiglia significa, no, una casa, dei figli, un lavoro, entrare nella comunità, e praticamente questo cambia. Giuseppe crede in Maria, nella fedeltà di Maria, che probabilmente le comunica quanto sta accadendo. Giuseppe non lo viene a sapere, dice, tua moglie, no? Tua futura moglie aspetta un bambino. Non è come con la nuora di Giuda. Ricordate, Giuda ha dei figli, uno si sposa, muore, dall'altro muore, dice, c'è il terzo, ma questo è giovane, aspettiamo un po', questa donna aspetta, poi si rende conto che il suocero non glielo vuole dare, questo Levir, questo, no, questa discendenza, e allora si adatta, fa diversamente, no? Concepisce attraverso il suocero. Questa storia appartiene, la troviamo nella genealogia. Dove sta? Giuda generò Fares e Tamar e Zara da Tamar. Quindi c'è una generazione che nasce da un adulterio. E dopo un po' qualcuno gli dice, guarda che tua nuora aspetta un figlio. Cioè, come è possibile? Non ha marito, io non gli ho dato l'altro mio figlio. Vabbè, ritorniamo a noi. Nell'iconografia, dunque, Giuseppe è messo ai margini proprio per la non partecipazione al concepimento, che è opera esclusiva dello Spirito. Per opera dello Spirito Santo, il greco non ha l'articolo. Inoltre bisogna ricordare che l'idea di Spirito Santo implicita del testo è più affine alle idee dell'Antico Testamento che a quella dottrina che poi i concili della Chiesa espliciteranno. Il ruolo dello Spirito di Dio nella creazione appare nel libro della Genesi, no? L'espressione per opera dello Spirito Santo è la spiegazione che il narratore dà al lettore, dandogli un indizio per il mistero della gravidanza di Maria che Giuseppe deve affrontare, per opera dello Spirito Santo. Ora Giuseppe, che cosa ci dice? È sposo di Maria, uomo giusto, che rispetta la legge. Dicevo prima, la giustizia, giusto, è uno dei titoli più grandi che in Israele si dà a un uomo. Giusto è colui che obbedisce alla legge, ma guardate, non all'interpretazione della legge che gli uomini danno, ma a quella essenza della legge che è lo Spirito di Dio, che è la volontà di Dio, quella vera. Capite? Anche il Corban, dirà Gesù, no? Obbedisce alla legge, ma in realtà è un espediente che voi usate per rifiutare il comandamento: onora tuo padre e tua madre. Per cui non mantenete i vostri genitori, vi rifiutate di farlo, no? Invocando una legge che non c'è. Qual è l'obbedienza che fa Giuseppe? Alla volontà del Signore, che è donare, portare avanti la salvezza attraverso un Messia che è suo figlio. Ora, la legge, al tempo di Giuseppe, no, prescriveva che una donna che avesse un figlio fuori dal matrimonio legittimo, considerata adultera, venisse come minimo ripudiata. Poi il ripudio, se era pubblico, poteva avvenire anche con la lapidazione, la condanna per lapidazione. Giuseppe invece è un uomo giusto. Che cosa pensa? Ora, su Giuseppe poi ci sono altre letture. Voi sapete che Giuseppe è una figura, nella preghiera eucaristica viene citato, no? Però di Giuseppe si sa poco, tutto sommato. Ora, la tradizione lo ha identificato con un uomo adulto, anziano, no? Questo a garanzia anche della verginità di Maria, no? Vedovo, aveva altri figli, anche per giustificare, no? I fratelli, i parenti di Gesù e tante cose del genere. Giuseppe era un artigiano e questo lo pone in una certa posizione, nella scala sociale. Gesù probabilmente apprese da lui il mestiere di falegname o di fabbro, no? La tradizione sinottica dei Vangeli apocrifi ci riporta anche i miracoli di Gesù, no? Portò a fine un lavoro che il padre stava lavorando da anni, il letto per il re di Gerusalemme, no? Lui subito lo realizza, oppure accorcia e allunga tavole di legno a secondo, invece che tagliare o aggiungere, lui opera. Vabbè, fanno parte di quelle tradizioni, no? Che non sono comunque entrate nei Vangeli canonici. La leggenda dice che morì sazio d'anni, 111 anni, no? Assistito da Gesù e da Maria, per questo è invocato come protettore dei morenti. Morire tra le braccia del figlio 111, dicono. Beh, è la pienezza, no? 112. Una morte bella perché la sua anima fu portata, secondo la leggenda, al cielo dagli arcangeli Michele e Gabriele. Uomo giusto comunque, abbiamo detto, giusto proprio perché, abbiamo detto, invece che in ossequio alle prescrizioni della legge avrebbe rimandato Maria non per sospetto di infedeltà, e quindi dice vabbè, mi è stato infedele, però voglio essere buono, no? Scrivo il libretto di ripudio che soltanto l'uomo poteva fare. Guardate, anche se è l'uomo a essere infedele, è lui che scrive il libretto di ripudio per la donna, eh? Non è la donna che si allontana, cosa che per esempio era possibile in un contesto legislativo romano, no? La donna poteva separarsi dal marito, ma per Israele la donna non si poteva, è il marito che si separa. Giuseppe poteva, era nel suo potere, no? Scrivere il libretto di ripudio anche senza esplicitare il motivo. Davanti a due testimoni, come aveva fatto il contratto, diceva: questo contratto non è più valido, io rimando mia moglie, la lascio libera, va bene? Non voleva accusarla pubblicamente. L'accusa pubblica allude a quella gogna, no? A cui queste donne erano sottoposte, descritta in Deuteronomio 22. Giuseppe si limita semplicemente a lasciare libera Maria, perché è facilmente pensabile, certo non è scritto, ma Maria abbia informato Giuseppe di ciò che le era accaduto, anche perché l'intervento dell'angelo sconvolge la vita che essi stavano preparando, sia in Maria ma anche in Giuseppe. Maria è legata a Giuseppe, anche se Dio gli dice che tu adesso diventerai madre, eccetera, no? E dice, io devo anche avvisare l'altra parte, no? Quindi è facile che vi sia stata comunicazione. La giustizia di Giuseppe è nell'accogliere ciò che Dio vuole si realizzi. Di fronte a una nuova situazione che l'intervento soprannaturale di Dio ha provocato, Giuseppe pensa di non essere più al posto che deve occupare e si mette in disparte. Libera Maria, fa ciò che è in suo potere, libera Maria dall'impegno, non perché la ritiene colpevole, no? Quindi qui non si parla di colpevolezza o di innocenza di Maria, ma del ruolo che egli deve avere in questo avvenimento. E questo gli viene rivelato dall'angelo. Egli dovrà imporre il nome al bambino, cioè essere suo padre legale. Noi troveremo altri giusti, no? I genitori di Giovanni, Simeone, il sacerdote, Giuseppe di Arimatea, il centurione Cornelio, è detto giusto, no? Beh, tanto per considerare coloro che hanno comunque fatto, no? Operato secondo la volontà di Dio, il viale dei giusti, di Israele, no? E di coloro che per esempio nell'olocausto sono prodigati per la salvezza di Israele. Poi ci sono quelli che si fanno passare per giusti. Ricordate ad esempio Luca, capitolo 16, al versetto 15, no? Voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole. E sono quei farisei attaccati al denaro che si facevano beffe di lui. A proposito dell'uso del denaro, lì purtroppo ieri come ancora oggi il denaro è il grande problema, il grande peccato. Nella Chiesa, non che gli altri non siano, però questo è forse quello che maggiormente influisce nella vita di fedeltà piena al Signore. Ai versetti 20-21 siamo all'annunciazione vera e propria. Mentre stava considerando queste cose, dunque, qual è il suo ruolo in tutto ciò che sta accadendo, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore. Notate quell'ecco, no? Tipico delle azioni divine. Ecco, una vergine conceperà un figlio. Ecco, tu renderai, eccetera. Ecco, un angelo del Signore gli disse in sogno: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. La narrazione si sviluppa in tre momenti. C'è un annuncio, una citazione biblica, la realizzazione. Tipico genere letterario degli annunci. Nella scrittura abbondano, sono tantissimi. Dunque, l'apparizione. Un angelo del Signore. Ora, per gli ebrei c'è una forma di rispetto di Dio che non può venire a contatto con l'uomo. È come il fuoco con la paglia, si dirà, no? Diranno i padri quando Tommaso mette la mano nel costato del Signore. Com'è possibile? Perché l'uomo non può stare davanti a Dio. E dunque si pone un intermediario. Ora, qui non vogliamo misconoscere tutta l'angelologia, siamo a Monte Sant'Angelo, quindi non possiamo parlare male, no? Né facciamo come dicono i teologi e i biblisti, no? Sapete la battuta che corre, no? Citando appunto l'Annunciazione a Maria, no? L'angelo, vai, ce lo temere Maria, sono un genere letterario, perché spesso si è un po' insistito troppo, no, su questo aspetto. Ora, si tenga conto, certamente, del rispetto che gli ebrei avevano, no, nel fare riferimento a Cristo, si parla di regno dei cieli, non di regno di Dio, il passivo della divinità, per indicare, ha generato, è stato generato, da chi? Da Dio, no? Ma questo non significa, quindi, tutto quello che poi degli angeli e degli arcangeli si parla nella scrittura, quindi non, Così anche il sogno è un altro modo, un altro elemento caratteristico di intermediazione tra Dio e gli uomini, no? In questa comunicazione divina. L'angelo, così come il sogno, è un veicolo di comunicazione divina. Accadrà spesso nei patriarchi, ai profeti, ai sapienti. Giacobbe, no? Che fugge la scala. I profeti, in quantità, no? Le visioni. I sapienti, Daniele, quando deve, è chiamato a risolvere, no, un enigma, ha in sogno la spiegazione. Non temere, dice l'angelo. Giuseppe, constatando il mistero che sta avvenendo in Maria, si è persuaso di non poter stare con lei e senza danneggiarla cerca di ritirarsi. L'angelo lo esorta a non aver timore e davanti all'indicazione che gli viene data da Dio non ha più esitazione Giuseppe. Prende con sé. Maria era già moglie di Giuseppe. Ora Giuseppe deve completare quel procedimento matrimoniale portando nella sua casa la sposa che è incinta. Se il primo pensiero di Giuseppe era sospendere questo procedimento, l'angelo lo convince a portarlo a compimento, perché questo fa parte del progetto di Dio. E tu lo chiamerai Gesù. Ora, secondo Luca, è Maria che riceve l'incarico di dare al figlio il nome Gesù. Per Matteo, ma qui è chiaro, i due personaggi, no? In Luca e Maria, in Matteo e Giuseppe, no? Per questo tutti e due vengono incaricati di dare al figlio il nome Gesù. Ora, il nome normalmente era dato al momento della circoncisione, l'ottavo giorno dopo la nascita, e il nome poteva essere dato da un genitore o dall'altro. Ricordate? Al Battista, no? Dice: che nome volete dare? Il padre era muto, parla la madre, Giovanni, no? Ma Giovanni, non c'è nessuno nella casa che abbia questo nome. E allora si rivolgono al muto e assegni, questo fa sorridere, no? Era muto, mica sordo. Assegni e gli dicono, no? Che nome vuoi dare? E lui scrisse, e qui ci va, no? Giovanni, no? È il suo nome. E allora gli si aprì, no? Gli si sciolse il nodo della lingua e poté parlare. Gesù, che significa questo nome? Il nome ebraico, Yeshua o Yeshu, sono la forma abbreviata di Joshua, che significa probabilmente Dio aiuta. Un nome che però è stato legato successivamente al verbo salvare, per cui è interpretato anche Dio salva, Salvatore, no? È il nome che noi poi comprendiamo, molto usato fra gli israeliti. Giosuè è una variante di Gesù. Il profeta Osea è una variante del nome.
Isaia
è lo stesso. Insomma, quindi sono diminutivi, vesteggiativi, insomma, che venivano modifiche, venivano fatte al nome originario, ancora noi facciamo oggi, anche se devo dire oggi, beh, da noi è difficile trovare uno che si chiami Gesù. Io ricordo sempre, avevo 15 anni, viene un sacerdote, era diciamo di lingua spagnola ma dell'America del Sud, no? Dice: piacere Gesù. No, è uno rivale, dice: come Gesù? Per noi Gesù, no, occidentali, è fermato lì, l'ultimo nome l'ha portato Gesù, non è più usato, no? Anche se poi dimentichiamo che Salvatore ha lo stesso significato, no? Jesus, no? Lo trovate spesso, adesso se fate caso, soprattutto nella tradizione dell'America Latina. La rivelazione angelica, l'Evangelista la integra con quella scritturistica, la celebre profezia di Isaia, di cui abbiamo molto parlato, a proposito soprattutto del termine Alma, che in greco viene tradotto con Partenos. Vi invito anzi poi a leggere soprattutto quanto su questo argomento scrive, e qui è stato messo nelle letture patristiche, Ignazio della Poterie, un gesuita e teologo belga, noto biblista, studioso di Sacra Scrittura, professore alla Facoltà Biblica del Pontificio Istituto Biblico, che rilegge questo testo e davvero è estremamente chiaro e arricchente. Questo l'ho messo appunto fra le note patristiche che affiancano la lezione del testo evangelico. Emanuele, anche questo nome simbolico che significa Dio con noi, cioè un Dio che protegge e aiuta. Io sarò con te, dirà Dio a Mosè quando lo invia in Egitto. Così dirà anche a Geremia, che dice: ma io sono giovane, non ti preoccupare, io sarò con te, sarò un muro invalicabile, scudo dinanzi a te. Giuseppe fa ciò che gli viene chiesto, ben diversamente da come abbiamo già citato l'agire del sacerdote Zaccaria, che, badate, si trova nel Santo dei Santi, mentre sta offrendo l'incenso, un luogo dove si poteva entrare soltanto una volta l'anno, no? E nella vita di un sacerdote poteva capitare una sola volta, se andava bene, di poter fare questo, perché si era estratti a sorte. E quindi capite che le probabilità di essere estratto due volte, no? Per quel ruolo era estremamente difficile. Anche perché, insomma, in genere si evitava che questo potesse accadere per dare spazio agli altri, insomma, questo era anche, quindi era già un grande onore. Ecco, in quel luogo dove avrebbe dovuto manifestare una fede grande, c'è l'incredulità di quest'uomo. Conosciuto il ruolo che gli è stato assegnato, Giuseppe è libero dal turbamento, dal dubbio, obbedisce con docilità, con umile e perfetta obbedienza verso Dio e verso gli uomini. Dove l'obbedienza, a noi forse questo termine fa un po' fatica, no? Ma si tratta di, se preferite, di collaborazione, no? Quella che ancora oggi, per esempio, si è capito, e lo hanno capito anche le grandi industrie, le grandi come potremmo chiamarle, questi grandi enti, no? Che invitano l'operaio o ogni categoria, diciamo, del livello, non semplicemente a lavorare per la paga, ma anche per collaborare alla realizzazione di qualcosa che è importante, a prescindere se poi questo sia vero o non vero, perché ci sono molte come si chiamano queste grandi multinazionali, no, queste grandi multinazionali che sono molto capaci nel stimolare, nel rendere come dire, coinvolgenti, no? I loro, però poi alla fine si scopre che spesso non corrisponde poi a verità tutto questo, no? Bene per l'ambiente, bene per la comunità, se non solamente per un interesse economico. Vabbè. Quindi è importante perché sviluppa più che, vedete, il salariato, così come il mercenario, no? Ha un limite. Questo lo si scopre facilmente perché questo limite si può superare soltanto se c'è una finalità più ampia, più superiore, permettete, superiore, più superiore non è il caso, ma superiore a quello che è il bene, il vantaggio economico, no? L'amor di patria, per esempio, è superiore a quello di una paga, del soldo, no? Che il mercenario può percepire. Il mercenario mette in gioco la sua vita, ma quando ritiene che il sacrificio non vale, ci rinuncia, passa al nemico, no? Così anche l'operaio, fino a che è pagato, fa pure, ma a un certo punto neanche la paga è sufficiente, no? A compiere quanto gli viene chiesto, più di quello che gli viene chiesto, molto spesso. A differenza di Acaz, che rifiuta il segno di Dio, provocando lo sdegno del profeta, Giuseppe accoglie il segno che gli è dato nell'apparizione dell'angelo, ascolta la parola, diventando intimo collaboratore di Dio. Ecco come Gesù può essere discendente di Davide, anche se Giuseppe, di stirpe davidica, non ha avuto parte nella sua generazione. Dio stesso si è incaricato di inserire Gesù nella discendenza davidica, facendo sì che Giuseppe accogliesse nella sua casa Maria e ne riconoscesse legalmente il figlio, imponendogli il nome con autorità paterna. Giustamente uno studioso, Cramer, scrive: «Non è la casa di Davide che dà al Signore un figlio in adozione, ma Dio stesso genera il Messia come suo figlio fin dal seno materno e lo dà come figlio adottivo alla casa di Davide». Il collegamento con Abramo e Davide risulta così dimostrato e assicura la discendenza, sia pure fuori dai vincoli di sangue. Questo dovrebbe aprirci gli occhi, no? Nella visione di quella fraternità a cui siamo chiamati, il richiamo alla paternità di Dio. Noi spesso ma neanche a quella di sangue, siamo fedeli, siamo fratelli. Diceva Totò in un celebre film, no? Più che nemici erano fratelli, a indicare come spesso, no? L'odio è più violento, è proprio quello tra fratelli. Anche colui che mangiava, no, il pane con me, dice il Salmo, alza il calcagno. Il dolore, la rabbia, l'odio è ancora più forte proprio quando il rapporto è più stretto. E quindi il tradimento è ritenuto, ma il tradimento, mentre invece il contrario non sempre diventa. Chiudo con la preghiera di colletta, l'altra, così avete tutte e due le preghiere. O Dio, Padre buono, Tu hai rilevato la gratuità e la potenza del Tuo amore, scegliendo il grembo purissimo della Vergine Maria per rivestire di carne mortale il Verbo della vita. Concedi anche a noi di accoglierlo e generarlo nello Spirito, con l'ascolto della Tua parola nell'obbedienza della fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.